Sono Roberto Bin, sarò il vostro docente di diritto costituzionale. Mi sorbirete per un po' di mesi di lezione, spero non troppo noiose. E in compenso voi siete all'inizio di una interessante esperienza, per cui vi faccio molti auguri. Prego. Interessante perché quello che scoprirete dell'università è che è una struttura sostanzialmente anarchica, dove si fa esattamente quello che si vuole. Infatti, ho scelto questo mestiere con lungimiranza. Si fa quello che si vuole, nel senso che le lezioni si possono frequentare e non si possono frequentare. Poi in separata sede vi posso anche dire quanto serve seguire le lezioni, anche non in separata sede. Gli esami si possono fare e non fare, si possono fare quando si vuole, se si vuole, in rate, in comoda rateazione. Ci si può mettere svariati anni. Svariati anni, e questo dipende dalle condizioni socio-economiche di se stessi e della propria famiglia. Il problema è questo: una struttura anarchica, una struttura di per sé alquanto dispersiva. E in sostanza si corre il rischio di andare fuori corso già, diciamo, dopo la prima settimana di lezione. È un bellissimo modo di vivere andare fuori corso, lentamente andare fuori corso, ci si diverte, almeno spero, se no proprio alla deriva, sì. Naturalmente è compito nostro dirvi delle cose in cui più o meno crediamo, e cioè che il tempo è prezioso, e impiegarlo a divertirsi, questo non lo dice la facoltà, lo dico io, impiegarlo a divertirsi è fondamentale. Buttarlo fuori dalla finestra è un peccato di Dio. Di conseguenza, l'organizzazione che viene data ai vostri studi è un'organizzazione che dovrebbe cercare di, non dico invogliarvi, ma quantomeno darvi dei paletti, dei parametri, dei segnalini per percorsi da seguire. Per esempio, l'organizzazione in crediti è vista in questo senso. È un sistema europeo che funziona non male, ma molto peggio, nel senso che è nato per portare i propri studi in Europa. Io ho 6 crediti in economia politica, li posso spendere in qualsiasi università europea, ma è difficile portarli in Italia. Per esempio, gli studenti che vengono da Padova, forse ce ne sono già, qui magari no, il primo anno, ma il secondo anno ne siamo pieni, portano lo stesso mio programma, con lo stesso mio manuale, ma da loro sono, credo, o 9 o 10 crediti secondo dell'anno. Da noi sono 12. E di conseguenza devono arrivare a fare un esame integrativo, che naturalmente io non gli faccio, gli registro il voto, per dirvi come è nato come passaporto ed è stato interpretato come una grande rompitura di scatole per tutti. Il parametro però è questo: voi avete 2 insegnamenti il primo anno di 12 crediti, che sono considerati 2 pilastri, e quello di privato molto più grosso come pilastro di quello di costituzionale, ma senza i quali non andate avanti. L'organizzazione degli studi è così concepita che voi alla fine del secondo anno o avete maturato un certo numero di crediti, che potrebbero essere circa 60, credo, inclusi privato costituzionale, o se no siete, non potete iscrivervi al terzo anno, siete ripetenti. Vedete come già dall'inizio si matura una sana posizione del fuoricorso. I ripetenti fuori corso hanno tutta una serie di benefici. Per esempio, possono fare gli esami quando vogliono. Però, insomma, diciamo che le ambizioni condurrebbero altrove. Il corso di diritto costituzionale è un corso che ha alcuni blocchi di materie. E tradizionalmente si divide. Posso cancellare questo bellissimo disegno? Non oso immaginare a cosa servisse. Ci sono quattro parti tradizionalmente. La prima riguarda l'organizzazione, detta anche la forma di governo. Che cos'è? Se accendete la radio oggi vi dicono che Berlusconi sta salendo il colle. Nel linguaggio giornalistico penoso, Berlusconi, che sarebbe il presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, anche se lui pensa che sia per l'eternità, sale al Quirinale, che è il palazzo dove sta il Presidente della Repubblica. E si dovrebbe svolgere il rito per cui il Presidente del Consiglio propone al Presidente un ministro, il Ministro dell'Industria e dello Sviluppo Economico, e il Presidente della Repubblica lo nomina. Questo è un paragrafino del corso di diritto costituzionale. I rapporti tra governo e Parlamento, i rapporti tra Presidente, governo e Parlamento, cosa fanno i ministri e come si arrestano i corrotti, questo appartiene al capitolo forma di governo. Come è organizzato il potere in Italia? La seconda parte riguarda le fonti del diritto. Le fonti del diritto sono strumenti con cui si creano le regole, le norme giuridiche. Quando si parla di legge, di decreto legge, di legge regionale, di regolamento e così via, si parla di questo tipo di atti. E questi atti sono gli atti che producono le norme, cioè le regole che vengono applicate dalla pubblica amministrazione, tra i privati, dai giudici e così via. La terza parte riguarda la Corte Costituzionale, e cioè un organo, quello che sempre nell'ordine linguaggio giornalistico viene definita la Consulta, perché sta nel palazzo che era della Consulta, ma non c'entra niente con la Consulta. È un organo tutto particolare che diciamo ha il monopolio della interpretazione e applicazione della Costituzione. Nel senso che è un organo che ha il non piccolo potere di dire al Parlamento che la legge che ha fatto dopo due anni di dibattito e squartamenti politici è illegittima e gli dà cancella. E altrettanto per decreti legge, risolve i conflitti quando gli organi litigano tra di loro, i conflitti tra Stato e Regione e così via. E quindi è una parte, diciamo, che appartiene alla manutenzione della Costituzione. La quarta parte è la parte che riguarda diritti e libertà, e cioè tutta la parte della Costituzione che inizia nella Costituzione e poi si svolge per la legislazione ordinaria, che riguarda l'habeas corpus, la libertà dagli arresti, la libertà del domicilio, la libertà dalle intercettazioni, la libertà di stampa, la libertà di riunione, e i diritti di assistenza sanitaria e così via. Queste sono le quattro parti di qualsiasi corso di diritto costituzionale, e sono un po' anche le parti lungo cui si articola il mio corso. Il mio corso non è che comincia da un numero e finisce con gli altri, è volutamente alquanto disordinato, nel senso che non è affatto disordinato, è molto ordinato, ma lungo un asse logico. E partirò essenzialmente da problemi che riguardano le fonti, per poi toccare problemi che riguardano l'organizzazione, per esempio perché se vi parlo di una legge vi devo spiegare come è fatto il Parlamento, e se vi parlo di un decreto legge vi devo spiegare come lo fa come il governo fa un decreto legge. Per cui in qualche modo la parte dell'organizzazione entra nel corso delle fonti e si interseca. E poi seguirà Corte Costituzionale e diritti e libertà. Questo più o meno è l'asse che vorrei seguire. Le lezioni si svolgono nell'orario, per cui lunedì, martedì e mercoledì. Poi vi dirò che questa settimana non funziona così perché sono leggermente preso dentro a meccanismi concorsuali, esami d'avvocato, vicende tragiche, per cui domani mattina c'è lezione, ma domani pomeriggio non c'è lezione, mercoledì non c'è lezione, il corso normale con le sue 8 ore di lezione comincia dalla prossima settimana. Siccome, vabbè, dai, posso avere la vostra attenzione? Grazie. E siccome il martedì ci sono ben 4 ore e io mi rifiuto di parlare di diritto costituzionale per 4 ore e poi suppongo di non poter imporre a voi di ascoltare me che parlo di diritto costituzionale 4 ore, io faccio lezione di regola, salvo rarissime eccezioni, la mattina. Il pomeriggio del martedì c'è un corso che chiamerei integrativo, e non lo chiamo di sostegno perché sembrerebbe che sia rivolto ai diversamente abili o ai diversamente intelligenti, è un corso diverso, gestito dai miei assistenti, che sono molto vispi e hanno voglia di fare, e quest'anno dovrebbe essere un corso che vi insegna a studiare il diritto costituzionale partendo da casi. Questo perché? Perché noi in Italia abbiamo una tradizione di didattica del diritto molto diversa, per esempio, da quella degli Stati Uniti. Noi generalmente il diritto lo insegniamo partendo da un manuale, dopo vi parlerò del manuale, e quindi da una serie di dogmi codificati, di regole. Abbiamo un codice civile, abbiamo una costituzione scritta, abbiamo un codice penale, da lì che si parte. Ma l'esperienza giuridica non è affatto questa. Questa è la prima perla di saggezza che vi sto gratuitamente somministrando. E il diritto nasce da un sano, robusto e difficile casino, un bel problema. Non c'è parola scritta nei codici, nella Costituzione, nelle leggi. No, le leggi lasciamo restare perché sono fatte da elementi spesso in stato di avanzata decomposizione cerebrale. Diciamo codice sicuramente sì. Non c'è una regola scritta in quei testi che non sia nata da un problema, da un caso. I casi della vita sono infiniti e non ce ne sono due uguali. Questo è il dipattente della vita, tra l'altro. Di conseguenza, siccome qualcuno deve dire, quando Tizio uccide Caio, se ha ragione Tizio o Caio doveva proprio morire, ci vuole una regola. E questa regola è scritta nella nostra cultura in un pezzo di carta, in una legge, e il giudice la deve applicare ai casi, uno diverso dall'altro. E questo è il grande problema del diritto. Da noi, essendo una nostra tradizione di civil law cosiddetta, cioè di diritto civile, di diritto codificato, una tradizione in cui il potere di creare le regole è fissato in capo a un organo politico, tendenzialmente il Parlamento, il nostro diritto nasce dai testi, nasce dai codici, nasce dalle parole scritte. Nei sistemi di common law, invece, la tradizione è diversa, per dei motivi storici. Pensate che l'Inghilterra, dalla battaglia di Hastings, che era nel 1066, non hanno avuto altre invasioni. Ci hanno provato in tanti, gli è andato piuttosto male. Gli unici che ce l'hanno fatta sono gli olandesi, ma gli inglesi hanno detto: ma questi li abbiamo chiamati noi. È interessante il capitolo di storia inglese. Ma questa continuità ha consentito al sistema inglese di crearsi una leggenda. La leggenda di un diritto dell'Anglia, dell'Inghilterra, un diritto fatto di elementi ancora risalenti ai sassoni, agli angli, poi ai normanni, poi ai romani, che è un diritto che sta in capo ai singoli, cioè gli inglesi hanno dei loro diritti, che prescindono da quello che vuole fare il potere, e sono difesi dai giudici. La produzione di questo sistema giuridico è una produzione che ha una sua spiegazione storica, anche piuttosto complessa, ma il risultato è che nel mondo anglosassone nascono prima i diritti individuali e poi gli apparati che li riconoscono. Non è detto che ci debba essere scritto su una legge che Tizio ha il diritto di esprimere la propria opinione, perché i giudici li hanno riconosciuto come un diritto tipico degli inglesi. Ed è di conseguenza un diritto che si è sviluppato soprattutto attraverso giurisprudenza. Attraverso giurisprudenza che si è opposta anche ai tentativi del legislatore di restringere i diritti. Negli Stati Uniti poi la storia è ancora diversa, perché lì è intervenuta una Costituzione, c'è un potere addirittura che si sono autoattribuiti i giudici di disapplicare le leggi se vanno contro la Costituzione. Vedete, la presenza dei giudici è fortissima in quel sistema, perché nella nostra politica si dica che pare che sia l'Italia il paese dove i giudici hanno il potere, e i paesi dove i giudici hanno i poteri sono i paesi di common law, hanno un potere ovviamente vigilato e strutturato e limitato e sempre dialettico, ma il diritto di common law è un diritto che nasce dai casi. E di conseguenza la didattica del diritto, soprattutto negli Stati Uniti, è una didattica casistica. Se voi prendete un manuale di diritto costituzionale, non so, Tribe, per dire quel più diffuso, americano, è una raccolta di sentenze e di commenti delle sentenze. Perché la loro esperienza si è prodotta in questo senso. Non è che un sistema sia meglio dell'altro, è che un sistema da solo non produce abbastanza. Per cui noi che siamo abituati a spiegarvi il manuale e la codificazione delle cose, non vi comunichiamo quello che è lo stimolo che ha originato queste cose, cioè i casi. Nel manuale che voi avete, il mio manuale, ci sono delle finestre in cui spesso sono indicati i casi su cui si è formata la regola o cui la regola ha avuto dei problemi di applicazione, nel tentativo proprio di farvi studiare il diritto costituzionale non come il catechismo, ma come qualcosa che nasce in un rapporto di stretta dipendenza dai problemi, dai casi e dalle soluzioni, cioè le norme che sono state escogitate. E allora questo fatto di introdurre nel martedì pomeriggio un corso casistico è un esperimento che stiamo facendo, perché è la prima volta che si fa così. Domani mattina, io questa settimana faccio lezione solo oggi perché poi devo andare in un posto bellissimo, soprattutto con queste giornate, che si chiama Alessandria, non d'Egitto. Domani mattina avrete la dottoressa Lorenzon, che è la mia assistente, che vi introduce il corso di sostegno. Il corso di sostegno, il corso, insomma, è quello integrativo. E domani pomeriggio non c'è lezione, mercoledì non c'è lezione, per cui voi avete il piacere di vedere me il prossimo lunedì, e poi sarò abbastanza regolare. Manuale, dopo la Bibbia, questo è il vero testo.
E questo?
È un po' vecchio. È andato. Però nelle giornate d'inverno, vicino al focolare, una pagina e poi si brucia. non è che io vi impongo il mio testo perché l'ho scritto io e ne ricevo un bel po' di diritti d'autore, cosa che per fortuna esiste, ma perché è considerato generalmente un ottimo testo, è il testo più diffuso in Italia. È il testo più diffuso in Italia perché è un testo scritto non con la testa di chi, come gli antichi maestri, pensava di lasciare il monumento al proprio pensiero giuridico. Io ho tanti bei pensieri, ma quello giuridico non è il migliore, ma è un tentativo di scrivere un manuale per la didattica. È un manuale che ormai è all'undicesima edizione, è stato un buon caso letterario, nel senso che è un manuale abbastanza innovativo, ogni anno viene aggiornato, ogni anno viene ripulito perché ci sono delle parti che non funzionano e c'è un sistema con cui io so quali sono le parti che non funzionano, perché la particolarità di questo testo primo in Italia è che c'ha un codice con cui vi registrate in un sito e in questo sito voi trovate, a parte che trovate test di esami, materiali, lezioni, ma voi non mettete questo problema perché sono tutte lezioni mie, voi vedete che le registro perché poi vi spiegherò, ma trovate anche la rubrica di domande, per cui quando avete un problema scrivete a un indirizzo anonimo dietro cui ci sono io che rispondo anonimamente, e lo faccio io volutamente anche se mi costa un po', perché questo mi consente di capire quali sono le parti che non funzionano. Nel sito c'è una rubrica FAQ, che non è una parolaccia perché è scritto con la Q, in cui si trovano le frequent questions, le risposte alle domande più frequenti. Spesso da queste domande e dalle loro risposte ne esce un pezzo nuovo di manuale. Per esempio, c'era un problema nelle prime edizioni, la prima e seconda edizione, ricevevo regolarmente spiegazioni sullo stesso problema, che sono le sentenze interpretative di rigetto, che sono un problema solo di comprensione. Allora a uno gli ho spiegato la questione con l'esempio di Pierino che va dalla mamma col vasetto della Nutella, e siccome lui mi ha detto, finalmente ho capito, l'ho preso e ne ho fatto una finestra, troverete ancora Pierino e la Nutella nel manuale, perché è un esempio che chiarisce un meccanismo logico, che non è un meccanismo giuridico, ma è un meccanismo logico. Non c'è bisogno di parlare il raffinato linguaggio della Corte Costituzionale per spiegare una cosa che in realtà è abbastanza banale. Allora, il manuale più o meno si organizza anche lui su questa struttura. Dica. Parlo più forte? Io dovrei stare fermo a parlare così, in un'altra vita. Cercherò di parlare più forte, voi state un po' più zitti, magari se chiudete quella porta non esce la mia voce, non entra la voce di quelli che stanno fuori. Non so, forse c'è anche un gelato da qualche parte, ma solo per oggi, se sapevano lo facevo. Grazie. E vi dicevo, più o meno il manuale segue questa struttura. La prima parte, per esempio, dei capitoli 1-7 riguarda quasi tutta l'organizzazione. Il capitolo 8-9 fonti dello Stato, 10 fonti delle regioni e 11 fonti dell'Unione Europea riguarda le fonti. Il capitolo 12 riguarda la Corte e il capitolo 13 riguarda i diritti e le libertà. A questo punto vi parlo anche dell'esame. Premesso che voi siete qui non per fare degli esami ma per imparare qualcosa, e premesso che a me dei vostri esami non me ne può importare di meno, e purtroppo mi tocca farli, è una cosa che detesto, che generalmente voi mi costringete a fare più volte la stessa persona, cosa che detesto ancora di più. E gli esami vengono introdotti da un test scritto che si articola su quattro blocchi. Per ognuno di quei blocchi ci sono tre domande a cui rispondere. E l'esame orale tendenzialmente verte su almeno tre di questi quattro blocchi, partendo sempre dalle fonti, che è la parte tecnicamente più importante, quella che sicuramente serve di più, perché io non so quanti deputati usciranno da questa aula, non so quanti giudici costituzionali, non so quanti presidenti della Repubblica, ma se escono dei giuristi, che cos'è una legge, un regolamento, un decreto legge, lo devono sapere. Tutte le informazioni che vi servono per il corso le trovate nella mia pagina personale, che è www.robertobin.it. È una pagina esterna a quella dell'università, perché semplice fatto che io non mi fido della struttura informatica dell'università, visto che mi hanno distrutto più volte tutto quello che ho incautamente appoggiato su di loro, per cui io ho un mio sito. Lì trovate, se cliccate corsi, trovate il corso di quest'anno, l'ho già organizzato ieri sera, che ha queste particolarità. Primo, tutte le lezioni vengono registrate, il che vuol dire che se voi avete piacere di starvene a casa e non venire a sentire le lezioni, vi perdete le conoscenze, le amicizie, l'organizzazione delle feste, però potete farlo, perché il pomeriggio le lezioni sono scaricate e in formato normale e le potete sentire, scaricare su MP3 e così via. Sono l'unico cretino in Italia che lo fa, a me costa pochissimo ed è, come dire, anche una cosa che mi espone a leggermente, nel senso che io spesso dico stupidaggini, anzi tendenzialmente preferisco dire stupidaggini, e che sono trasmesse in mondiovisione, per cui ogni tanto incontro un collega e dico: ma tu quel giorno hai detto questa cosa? E dico, può essere, non me lo ricordo. Però penso che vi serva, a me costa pochissimo, poi ho scoperto una cosa incredibile. Ricevo delle lettere da libro cuore. Illustre professore, sono uno studente lavoratore con 16 figli, 4 mogli. Lavoro tutto il giorno e la notte studio da mezzanotte 25 all'una 42, ma grazie alle sue lezioni sono riuscito a prendere un 28 nell'esame. Uno è riuscito anche a persuadermi ad accettare un regalo, una cassetta di vino astigiano. E io l'ho provato a dire che non era carino, non era necessario, ma che soprattutto sto a una casa terzo piano senza ascensore, ma lui ha insistito e ho capito che questo è un investimento, per cui se volete portarmi una cassetta di vino. E oltre alla registrazione delle lezioni, vi metto il link o dei PowerPoint o i documenti di cui vi parlo, in modo che se uno vuole seguire le lezioni in maniera intelligente non c'è bisogno che venga a sudare qua, può sudare a casa. L'importante, che però vorrei sottolinearvi, è questo, è che si ricollega al fatto di andare fuori corso già dal primo giorno di lezione. E cioè l'importante è che voi doveste capire che il vostro prossimo appuntamento non è l'esame a gennaio. Il vostro prossimo appuntamento è lo studio oggi. I 3 mesi che avete davanti sono 3 mesi che non possono essere vuoti, né possono riempiti da l'esame, il test, non so cosa sia, come si chiama, quello che fa Manfredini a metà corso. Perché il problema vostro non è prendervi un voto quale esso sia e fare un esame quale esso sia. ma non perdere tempo e riuscire a utilizzare le lezioni in maniera intelligente. Quindi io vi do un consiglio che ovviamente da studente non ho mai seguito, per onestà ve lo devo dire, anche perché le lezioni si svolgevano la mattina e io la mattina c'avevo sonno. Non che ce l'avevo, ce l'ho ancora sonno, infatti vedete che l'orario delle mie lezioni è molto confacente al mio ciclo biologico. E il consiglio che vi do è di leggervi prima le parti del manuale. Allora, sempre perché sono un bravo cretino, in rete troverete già la programmazione delle prossime lezioni, non tutte perché, ma insomma delle prossime settimane, con vicino i capitoli del manuale. Per cui uno che vuole sa che per esempio lunedì prossimo vi parlo delle fonti atto e fonti fatto, indicazione capitolo, non so, 8.1, 8.2. Dopodiché vi potete sentire la registrazione della lezione e così voi arrivate a gennaio, che se siete fertili di mente e non completamente stupidi, siete in grado di fare l'esame senza grande gravio. E se no avete perso 3 mesi. Avendo perso 3 mesi, siete già in fuori corso di un quarto di anno. Bello, no? Questo è il mio consiglio, disperato, nel senso che non è corredato da nessuna speranza che voi lo seguiate. Cos'altro devo dirvi dell'organizzazione del corso? Avete domande? Voi potete interrompere, fischiare, fare quello che volete. Soprattutto se avete domande, farle. Non vi preoccupate del vicino che vi guarda severo. E c'è ancora un po' di stupidaggine scolastica in questo, liberatevene. 2 o 3 docce ve ne liberate. La scuola è finita, questa è la grande notizia. La scuola è finita e non torna più. Bene, allora adesso...